Alphaville.
Femi Cuti con Last Mugu e siamo arrivati alla prima pagina di oggi che, come vi dicevo, è dedicata al ciclo di conferenze Spazio e Tempo della Fondazione Sasso Corbaro, dedicato quest'anno al tema Prognosi e Destino. Il prossimo appuntamento è domani sera alle 6.30 al Liceo Cantonale di Bellinzona con la conferenza dal titolo Tra Filosofos e Filogelos, il riso degli antichi per vivere meglio. Conferenza tenuta dal professor Tommaso Braccini, che saluto perché è con noi al telefono. Buongiorno professore, benvenuto.
Buongiorno, buongiorno a voi e grazie dell'occasione.
Allora, Tommaso Braccini è professore ordinario di filologia greca e latina all'Università di Siena. Tra le sue pubblicazioni ricordo anche I Greci, i Romani e Il Riso, uscito nel 2022 per Carocci, e poi Classico attuale, l'antico nella cultura contemporanea, uscito quest'anno sempre per Carocci. Allora, professore, il titolo della conferenza suggerisce che gli antichi prendessero il riso molto sul serio. Possiamo dire che la risata fosse considerata uno strumento filosofico oltre che sociale?
Assolutamente sì. Gli antichi avevano analizzato il riso dal punto di vista filosofico. Già Aristotele, per esempio, aveva dedicato il famoso leggendario secondo libro della poetica, quello al centro degli intrighi del nome della rosa,
sì,
che parlando della commedia è quello, e lui doveva trattare anche del riso, e quindi si indagava e si chiedeva cosa fosse. Ma soprattutto a un certo punto gli antichi iniziano, soprattutto gli antichi sapienti, gli antichi filosofi, a utilizzare la risata per disgregare o perlomeno mettere in discussione tutte le sovrastrutture, i luoghi comuni che circolavano all'epoca, e ci sono addirittura delle figure di filosofi che diventano famosi proprio per ridere sempre, tant'è che i contemporanei li arriveranno a ritenerli pazzi. È Democrito, in particolare Democrito, l'atomista, quello che appunto aveva concepito e teorizzato l'esistenza degli atomi molto prima di noi. Ecco, Democrito a un certo punto inizia a ridere a ruota libera di tutto, o anche delle cose apparentemente più serie, qualunque cosa succeda la accoglie con risate. Chiamano, secondo la tradizione viene chiamato Ippocrate, il grande medico antico, perché pensano i suoi concittadini, quelli di Democrito, pensano che abbia perso il senno, e invece Ippocrate ci parla e scopre che Democrito ride continuamente, ma perché vede l'assurdità di tante delle azioni umane e di tante, come dire, delle preoccupazioni, delle fissazioni che governavano all'epoca, ma insomma per tanti versi governano ancora oggi le nostre vite.
Quanto è diversa, mi pare di capire, già mi pare di intravederlo, ma quanto è diversa, in che modo è diversa la concezione del riso nel mondo antico rispetto al mondo contemporaneo?
Nel mondo antico, da un lato, il riso era ammesso, ma questo noi non siamo più abituati, era ammesso anche in relazione per esempio, al divino. Si poteva ridere degli dèi, ovviamente in contesti specifici, si poteva ridere soprattutto anche con gli dèi, c'erano vari rituali, basta pensare ai famosi misteri eleusini, quelli dedicati alla dea Demetra, dove proprio lo scambio di battute tra i fedeli che partecipavano alle processioni era richiesto, proprio perché il riso era visto come una forza vitale, no? Che era anche in grado di rimettere in marcia la natura, per esempio in primavera e quant'altro. Quindi riso ammesso anche in relazione alla divinità, ma allo stesso tempo era un riso che non aveva riguardi, soprattutto quando era rivolto all'umano. Noi oggi ci preoccupiamo che nelle nostre battute non si vada a toccare, a ledere, magari non si vadano a toccare situazioni particolari, situazioni di malattia o peggio, questo per noi è humor nero, ma molto spesso è humor di cattivo gusto. Gli antichi non avevano di queste preclusioni e non avevano, come dire, pietà per nessuno, e quindi anche stranieri, diversi tra virgolette di ogni tipo, malati e quant'altro, nessuno si sottraeva, come dire, allo sberleffo e alla risata.
Esiste la figura, poi le chiedo anche sulla satira, perché risulta molto interessante, sì, proprio alla luce di questo che lei diceva sul fatto che ci fossero meno filtri, meno freni nel ridere nel mondo antico. Anzi, glielo chiedo subito a questo punto, che rapporto c'è tra risata, tra comicità e satira nel mondo antico?
Il rapporto è strettissimo, tant'è che addirittura ci saranno anche degli autori che si specializzano in queste satire impietose che però dovrebbero servire a aprire gli occhi a chi le legge e magari a farlo ridere anche di se stesso e prendere coscienza di tanti limiti. Uno, forse quello che per noi è più raggiungibile è Luciano di Samosata. Siamo nel secondo secolo d.C., lui tra l'altro non è nemmeno d'origine greca, è siriano, ma inizierà a scrivere in greco benissimo e scrive tutta una serie di piccoli trattatelli dove tra l'altro, come dire, prende in giro tutta una serie di figure, tra cui santoni che andavano tantissimo all'epoca, ma anche per esempio chi comprava tanti libri ma poi non ne leggeva nemmeno uno, questo insomma non è, lo conosciamo anche noi come modo di fare, ecco, lui insomma mette in discussione anche questo e così via. Non ha peli sulla lingua, anzi sempre piuttosto caustico e scatenato, ma appunto qual è il senso della satira? È quello di far vedere a tutti che il re è nudo. Ecco, lo scopo è quello, diciamo, ecco, la satira non è una presa in giro fine a se stessa, ma serve appunto a portarci un pochino più avanti nell'apertura degli occhi, nella strada, se vogliamo, anche dell'etica.
Esiste, è definibile una figura di comico nel mondo classico? Esiste il comico come professione?
Sì. Soprattutto ecco, a parte gli attori, ma gli attori, come dire, interpretavano magari delle parti, a parte i commediografi che scrivevano commedie, basta pensare a Aristofane e a Plauso, ma forse quello che più si avvicina al comico è il parassita, che detto così ci fa sobbalzare, ma in origine il parassita era un personaggio che campava di inviti a cena, di inviti a banchetto, e perché veniva invitato a cena? Perché faceva da intrattenitore, sostanzialmente era questo un parassita, quindi andava lì e spesso appunto faceva durante la cena, improvvisava spettacolini tipo stand up, quindi racconti, battute, facezie di vario tipo. Questi parassiti tra l'altro si sa che avevano anche proprio dei libri, delle raccolte che contenevano appunto battute, proso barzellette, chiamiamole così, e facezie delle quali si servivano per la loro professione.
È tutto veramente interessante e risulta anche così vicino e lontano allo stesso tempo, no? Il rapporto con la risata degli antichi. Una cosa che mi incuriosisce molto è quanto sia difficile tradurre l'umorismo antico senza perdere le sfumature. Cioè, siamo capaci di ridere ancora oggi delle battute che facevano ridere 2000 anni fa o ci manca il contesto?
In alcuni casi è così, ovvero per battute giocate molto sull'attualità, e questo per esempio si vede in tante facezie, in tanti scambi che ci sono nelle commedie di Aristofane, che erano commedie dove la politica di Atene quando scriveva c'entrava moltissimo. Ecco, in quel caso lì a volte è complicato, perché per capire anche vagamente certi riferimenti ci vogliono note infinite, quindi quello è più complesso. Quando invece la battuta va a toccare delle, chiamiamole così, costanti universali del genere umano, quindi appunto fissazioni, manie che poi più o meno possono essere le stesse, o anche, chiamiamoli così, difetti morali, l'avidità, l'essere troppo iracondi, l'essere troppo pigri e quant'altro, ecco, quando invece si va a toccare più in genere l'essere umano, o anche addirittura, per dire, battute ficcanti che anche qui si rifanno a comunque degli universali, no, allora in quel caso lì spesso sono molto trasparenti e anche divertenti per noi.
Anche per il nostro gusto attuale. Ma allora, prima di salutarci, Braccini, poi ci diamo appuntamento domani alle 18:30 per proseguire la conversazione, ma cosa ci sorprenderebbe di più se potessimo assistere a una scena comica nell'antica Grecia, poniamo, o a Roma?
Nell'antica Grecia, a mio giudizio, sarebbe la partecipazione corale della città, soprattutto ad Atene. È impressionante perché lì c'erano i cittadini seduti a teatro che si rivedevano spesso sulla scena, perché, ripeto, le commedie toccavano il contemporaneo. Si dice che anche Socrate, quando veniva sbeffeggiato, a un certo punto, visto che c'erano parecchi stranieri in teatro Atene, non capivano chi fosse questo Socrate che veniva rappresentato così come un po' un pazzo scatenato, lui si alzò in piedi, per farsi vedere da questi stranieri e viveva con loro. Quindi a Atene questa dimensione comunitaria. A Roma, secondo me, la cosa che ci colpirebbe sarebbe vedere il riso usato invece in tribunale, perché erano i grandi oratori come Cicerone e altri, sì, che lo teorizzavano, cioè il riso per smontare le arringhe dell'avversario, per portare dalla propria parte i giurati. Il processo era più simile a quello all'americana, no? Con la giuria che votava assolti o innocenti. Ecco, lì, ripeto, anche lo stesso Cicerone era famoso, se mi passate il termine, come un battutaro. Avevano anche fatto le raccolte delle sue battute, ma perché lui capiva che questo, il riso, serviva anche molto a gestire il tribunale e a essere un principe del foro, come era lui effettivamente.
Veramente affascinante. Io ringrazio il professor Tommaso Braccini, un professore di filologia greca e latina, lo dicevamo, è autore del volume I Greci, i Romani e il Riso, uscito da Carocci nel 2022, e vi ricordo l'appuntamento, lo facciamo ancora una volta, domani alle 6.30 al liceo cantonale di Bellinzona con la conferenza Tra Filosofos e Filogelos, il riso degli antichi per vivere meglio. Braccini, grazie e arrivederci.
Grazie a voi, arrivederci.